E nello specifico stamattina vedremo un passo della lettera ai credenti di Efeso. Cosa sappiamo di questa comunità? Era una comunità gentile, non erano miei parenti, adesso già so che le battute, non sono miei parenti, perché ci si dice che abbia parenti dovunque, un po' è vero, però potresti essere mio cugino stamattina. Era una comunità dell'Asia Minore, della Turchia, quindi non erano ebrei, quindi erano gentili, pagani. Era stata fondata probabilmente da Aquila e Priscilla. Paolo la conosceva molto bene perché era una chiesa che sosteneva Paolo. E Paolo c'era passato anche durante i suoi viaggi per confortarla, per rinforzarla. E adesso vuole mandare una lettera di esortazione. E l'incoraggiamento che vuole dare è di amare Dio e i propri fratelli in fede. E poi tutta una serie di istruzioni pratiche. L'epistola, senza essere troppo lunghi, è strutturata in due parti principali. I primi tre capitoli, c'è una bellissima esposizione dell'epistola della salvezza. So che ci sono molti fan del capitolo 1, soprattutto, qui in mezzo a noi. E poi la seconda parte, capitolo da 4 a 6, come dicevo, fornisce delle istruzioni molto pratiche di comportamento in vari ambiti della società. La Chiesa, parla della famiglia, il mondo del lavoro. E infine culmina questa lettera, a capitolo 6, con una bellissima metafora, una bellissima immagine, con la quale l'Apostolo Paolo ci dà un'informazione che abbiamo già anticipato. Il cristiano, in quanto tale, si trova perennemente in guerra. Quando ho studiato questo passo, quando il Signore mi ha messo nel cuore di parlare di questo passo, ho trovato grande gioia. Quando ho cominciato a studiarlo, ho cominciato ad analizzare ogni singolo versetto. Il Signore mi ha riempito lo spirito di serenità, di pace, sapendo che non devo lottare da solo. Il Signore fornisce tutti gli strumenti per vivere questa vita nelle difficoltà che affrontiamo. E sono sicuro che questa mattina hai qualcosa per cui stai lottando, sicuro. Se sei un cristiano stai lottando contro qualcosa. Voglio raccontarvi un aneddoto della mia famiglia per introdurre questo passo. Mio nonno, di cui porto il nome, si sposò giovanissimo. Vi evito le circostanze per cui si è sposato giovanissimo. Non era credente né lui né mia moglie, quindi erano poco più che adolescenti. Neanche il tempo di godersi il matrimonio venne chiamato per il servizio di leva, che durava 2 anni, altro che 10 mesi, anzi adesso non è più neanche obbligatorio. Torna da 2 anni di leva, neanche il tempo di stare un po' con mia moglie, nasce mia zia, la più grande, viene chiamato in guerra. Quindi parte per la guerra dove resterà per circa 8 anni e non c'erano notizie. Mia nonna non sapeva se fosse vivo o fosse morto. A un certo punto è arrivato e è tornato a casa. Torna a casa nel 45, nel 46 nasce mio padre. Che coincidenza! Mio padre, come figlio di reduce, aveva il diritto a non fare il militare, quindi l'hanno, perché era un aiuto famiglia. Facciamo un salto nel tempo, nasco io, qualche anno dopo, 18 anni, visita militare, non mi prendono perché ho delle allergie, non posso marciare, insomma non ho spinto per farlo, ecco, diciamo che mi hanno declassato in modo che io non dovessi partire. Io ho altri 2 fratelli in famiglia, più piccoli. Uno era idoneo, ma quell'anno c'erano troppi militari, quindi non l'hanno fatto partire. C'è una famiglia di renitenti, credo che si dica, quelli che non partono per il militare. In ultimo, mio fratello piccolo, non c'era più l'obbligo. Quindi a casa mia chi ha pagato per tutti è stato mio nonno, che ha dovuto fare guerra, militare, tutto di più di me. Stamattina, come dicevo, io non so molto del mondo militare, però a parte quello che mi ha raccontato mio nonno, ho visto molti film, quindi non pretendo di essere un grande esperto, ma stamattina parleremo di una guerra diversa, come dicevamo, e a me piacciono i film, soprattutto quelli storici, dove ci sono queste battaglie, come dicevo prima, e sicuramente ve ne vengono in mente tanti. Stamattina vedremo cosa dice l'Apostolo Paolo del cristiano che è chiamato ad una guerra spirituale permanente. Venite con me in Efesini, capitolo 6, da versetto 10 al 18. Prima di leggere vogliamo pregare. Signore, benedici tu la tua parola, benedici tu quello che vuoi insegnarci questa mattina. Ti prego di parlare al nostro cuore e confortarci. Darci, Signore, la pace, forniscici, Signore, gli strumenti, Padre, che tu hai preparato per noi affinché possiamo combattere un buon combattimento. Nel nome di Gesù. Amen. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a ciò, tutto ciò, lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi. Fino a qui la parola di Dio. Nel brano che abbiamo appena letto vedremo tre indicazioni su come il cristiano deve affrontare la sua guerra spirituale quotidiana. E andiamo subito a vedere la prima, versetti da 10 a 13. Il cristiano deve essere saldo, fortificato e ben equipaggiato. E cominciamo subito col dire che la sua forza è nel Signore. L'abbiamo cantato stamattina, al versetto 10. Paolo si avvia alla fine di questo lungo discorso dell'Epistola agli Efesini, che è indirizzata ai credenti, con questa locuzione, del resto. Quindi da qui in poi inizia un'unità molto dettagliata su come il cristiano deve affrontare questa battaglia. E soprattutto dice di che tipo di battaglia si tratta. Ogni buon militare, per diventare un vero soldato, io non lo so perché me l'hanno raccontato, ma penso che molti di voi qui l'avranno fatto, viene mandato al CAR, al centro addestramento reclute, dove viene istruito tutto quello che dovrà fare come mansione, quindi c'è allenamento, addestramento, uso delle armi. E l'Apostolo dice qui a questi credenti, e dice anche a noi, che è necessario fortificarsi, diventare tutti forti. So che molti qui in Chiesa Veritas amano il fitness, amano la palestra, abbiamo anche dei professionisti, ma non è di questo che sta parlando Paolo. Infatti dice in 1 Timoteo 4,8 che l'esercizio fisico vale poco. Non deve essere una scusa per non fare esercizio fisico, attenzione. Non è quello l'obiettivo. L'esercizio fisico ha poco valore nel tipo di battaglia che siamo chiamati a compiere. E quindi di quale forza sta parlando l'Apostolo Paolo? Paolo ha parlato di questo argomento in altri passi. E in Filippesi 4,13, li leggerò io, per brevità, dice proprio così: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. La forza non viene da me, ma dal Signore. Ancora in 2 Timoteo 2,1, quando parla a Timoteo, dice di fortificarsi in Cristo Gesù e di essere un buon soldato che sopporta le sofferenze. Ancora proprio in Efesini 3,16 dice: affinché Egli, Dio, vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore. Anche l'Antico Testamento ne parla. Geremia 16 dice: non c'è nessuno pari a te, Signore, tu sei grande e grande in potenza è il tuo nome. Quindi fortificarsi nella forza della sua potenza. Dio è onnipotente. Sappiamo che una delle caratteristiche di Dio è proprio questa: il nostro Dio è onnipotente e Dio ha resuscitato Gesù Cristo dalla morte, come vi ho detto prima, e noi siamo stati resuscitati in Lui. Questa verità ci rende pertanto vittoriosi nella sua potenza. Cosa significa questo per noi? Che abbiamo già tutte le risorse per vincere questa battaglia. perché è una potenza che non viene da noi, siamo estremamente deboli, ma viene dal Signore. Credi che la battaglia non è tua stamattina, ma è di Dio? Voglio farti questa domanda un po' diretta. Che sei estremamente e irrimediabilmente debole, non hai nessun tipo di forza per poter lottare. Pensi che sei forte solo nel Signore? Penso che quello che possiamo fare stamattina, quando pensiamo a questo, alla potenza che il Signore ci fornisce, è dare veramente gloria a Dio, perché la nostra battaglia, fratelli, è già vinta. Amen. Andiamo al versetto 11 e 12. E si va in guerra con un giusto abbigliamento. Quale tipo di guerra ci aspetta? Abbiamo detto che non è una guerra fisica, non è una guerra militare, niente bombe, mitragliatrici, droni, non è neanche una lotta fisica, corpo a corpo, ma una lotta spirituale. Dal giorno in cui abbiamo creduto nel Signore, dal giorno in cui siamo diventati cristiani, Satana ha scritto sul suo taccuino che ha un nuovo nemico contro cui lottare. Se sei un cristiano, se sei un vero cristiano, sicuramente dai fastidio a Satana, sei suo nemico, sei nel suo target, sei tra i suoi obiettivi. Nessuno pensi di essere immune da attacchi da parte sua. E non importa che età hai, che titolo hai, che ruolo hai nella Chiesa. Anzi, Satana, man mano che la nostra maturità aumenta, cresciamo nel Signore, ha attacchi sempre più mirati. Infatti, nel versetto 11, quando parla di insidie, possiate star saldi contro le insidie del diavolo, quel termine, nel greco è metodeia, metodo, in italiano è molto ben comprensibile. Lui ha delle tattiche ben precise, tattiche astute, costruite ad arte per ingannarci. E prima Pietro 5,8 lo conferma. Satana va intorno a noi come un, chi lo sa, leone ruggente. È un leone, non so se l'avete mai visto. Fa paura, finché dorme. Ma quando si sveglia ha fame, poi comincia a farsi sentire. Un leone ruggente che va intorno cercando chi possa divorare. E penso che ognuno di noi possa raccontare di vere e proprie trappole che Satana ha messo sul nostro cammino. E in maniera davvero astuta e incredibile. Lo fa anche all'interno della Chiesa, lo fa all'interno di questa comunità, creando magari dissapori, malumori, critiche, maldicenza, disunità. L'altro Paolo, proprio in Efesini, parla dell'unità della Chiesa. Quindi è una bella epistola, vi incoraggio a leggerla a casa tutta. Sono tutte belle le epistole, non voglio dire che solo Efesini è bella, però mi ha colpito particolarmente. Quindi probabilmente pensiamo che i nostri nemici, quelli quotidiani, siano fatti di carne e sangue. Magari è il collega che ci continua a disturbare, ci insulta, il vicino di casa magari che ci dà fastidio. So che qualcuno ha avuto qualche problema con i vicini di casa, tutti ce l'abbiamo un po' di problemi con i vicini di casa. Il nostro datore di lavoro che continua a opprimerci. E ognuno sicuramente ha qualche idea, ma quello che si sta consumando in un'altra sfera. E nei luoghi celesti, dice questo passo, in un posto che noi al momento non riusciamo a vedere. E Paolo parla di principati, potestà, mondo di tenebre, forze malvagie. Fa veramente paura quando leggiamo questo elenco, l'entità del nostro nemico. Sono tutte espressioni descrittive e inclusive su chi e come lotta contro di noi. E fratelli, non c'è davvero da scherzare. Alcuni forse hanno quest'idea un po' dei cartoni animati, hollywoodiana, del diavoletto e dell'angioletto. In genere l'angioletto è a destra, che ti dice cose buone che devi fare, il diavoletto è a sinistra, che ti dice cose cattive da fare. Niente di tutto ciò. Per contrastare queste potenze, Paolo ci invita a rivestirci. Questo termine significa proprio buttarci dentro questa armatura, indossarla. Completa armatura. Serve proprio tutta. Non deve mancare neanche un elemento. È una armatura spirituale, andiamo al versetto 13, necessaria per attacchi spirituali. In questo versetto troviamo due avverbi. Perciò, ossia la necessità che c'è di indossare l'armatura di Dio, è affinché, lo scopo per cui dobbiamo indossarla. perché possiamo rimanere saldi nel giorno malvagio. Dopo aver compiuto il vostro dovere, dice Paolo. Fermiamoci un attimo su questa frase. Pensavo che cristiano e pigrizia non possono stare insieme nella stessa frase. Abbiamo il bisogno di agire. Il cristiano vigila, agisce per tempo, si equipaggia adeguatamente alla battaglia che deve affrontare e lo fa rivestendosi di armi spirituali, adeguate e fortificandosi nel Signore. Pone la sua fiducia nelle risorse che Dio gli mette a disposizione e poi le vedremo molto velocemente. Si potrebbe, dicevo con Kit mercoledì, si potrebbe predicare per settimane su questo passo, ma noi abbiamo bisogno di vedere gli strumenti che Paolo dà al cristiano per avere una idea generale su questo passo e portarci a casa delle verità che possono darci veramente serenità. Quindi andiamo a vedere come deve essere equipaggiato e andremo a vedere le sei parti dell'armatura di Dio. Ho trovato questa slide su internet, non è fedelissima, però era bella. E così abbiamo un'idea un po' più chiara di cosa è descritto in questo passo. E siamo dal versetto 14 al 17. Siamo nella parte centrale di questa unità e a Paolo piace fare le metafore, usare cose della vita quotidiana. E sicuramente Paolo era in prigione, c'è chi dice che era legato a un soldato, ma probabilmente aveva incontrato dei soldati nella sua prigionia e aveva avuto modo di osservarlo. E questo suo osservare gli ha fatto venire in mente questa bellissima applicazione. E cominciamo dalla prima, il primo elemento di questa armatura, la verità come cintura, la prima parte del versetto 14. Cosa serviva la cintura per un soldato? Qui non si vede moltissimo, ma la cintura serviva per tenere insieme la tunica. Si vestivano con la tunica per poter indossare poi l'armatura. La tunica era molto ampia, anche c'erano le sartorie come adesso che erano fatte addosso alla persona. Questa armatura che andava sopra la tunica era di metallo e cuoio e la cintura serviva per tenere insieme tutti i pezzi che svolazzavano della tunica. Perché se non l'avesse indossata, l'armatura sarebbe diventata instabile. Non solo, questi pezzi svolazzanti dell'armatura si sarebbero potuti essere un'arma contro di lui perché sarebbe potuto inciampare e avrebbe potuto perdere il suo combattimento. Quindi questa cintura tiene insieme tutto per far aderire bene tutto al corpo e ci ricorda come l'integrità del credente, la verità che lo caratterizza, lo rende libero di muoversi. Tra l'altro c'è scritto che la verità ci farà liberi. Quindi è un impegno sincero a combattere, vivere e vincere senza nessuna macchia di menzogna, senza nessun drappello che svolazza incontrollato. La nostra chiesa si chiama Chiesa Veritas. Abbiamo una grande responsabilità far parte di questa chiesa e non vogliamo essere considerati incoerenti nel portare questo nome, dire sono un credente di Chiesa Veritas. Giovanni 14,6 dice, Gesù dice in Giovanni 14,6, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Siamo figli di Dio perché abbiamo creduto nella verità, in Gesù, e per questo dobbiamo vivere in essa. Al contrario, Satana, l'avversario, è il principe della menzogna. E uno degli attacchi che scaglia sistematicamente contro i cristiani è proprio verso la verità. Adamo ed Eva ne sanno qualcosa, gli ha detto una mezza verità, neanche intera. Spero che spesso c'è qualche drappello di bugia, qualche mezza verità o qualche verità gonfiata, distorta, che esce un po' dalla nostra cintura. E allora mi sa che abbiamo bisogno di mettere le cose a posto. Quindi analizziamoci. La Bibbia dice, cingiamo i lombi dei fianchi e camminiamo in maniera irreprensibile. In Efesini 4,25, qualche versetto indietro di quello che studiamo stamattina, Paolo dice così, perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Andiamo al secondo elemento, la corazza. La corazza in questa foto è un po' piccola, in realtà, visto le foto di soldati romani, era molto più ampia. E qui Paolo la chiama la corazza della giustizia. La giustizia, fratelli, non è una prerogativa dell'uomo, è una prerogativa di Dio. È Lui che ci ha reso giusti. La giustizia di Dio è la relativa opera di santificazione, ci rende forti e protegge una delle parti più vulnerabili del nostro essere, che è il nostro cuore. Allo stesso modo la corazza, che simboleggia non la nostra giustizia, come abbiamo detto, ma quella di Dio, protegge proprio gli organi vitali, come il cuore del credente. E se c'era un obiettivo tra i soldati del tempo, era proprio quello di colpire i soldati al cuore, per annientarli, per farli morire. E Satana fa lo stesso, cerca di attaccare il nostro cuore in ogni modo. E sapete, se uscissimo a combattere con la nostra propria giustizia, allora non avremmo nessuna protezione. Dovremmo veramente aver paura, perché come abbiamo detto, nessuno è giusto, neppure uno. Ma siamo resi giusti dal sangue di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
La giustizia di Dio è una corazza per il nostro cuore rigenerato, custodito pienamente da Dio. E vivere una vita di santità è una naturale conseguenza di questo. In Filippesi 3:9, sempre Paolo dice di essere trovato da Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che sia mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Ancora, prima Giovanni 3:10, l'Apostolo Giovanni dice: in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. Pertanto, fratelli, confidiamo nella giustizia di Dio, santifichiamoci, come ancora Paolo dice in 2 Corinzi 7:1. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Andiamo avanti, versetto 15. Andiamo a vedere la calzatura, le calzature che della prontezza, dello zelo del Vangelo della pace. Onestamente, quando ho letto questa frase, mi si è aperto un grosso punto di domanda. Cosa vorrà mai dire? Dovete sapere che avere buone scarpe fa vincere le battaglie. Si racconta che gli italiani che andarono in guerra in Russia per combattere contro i russi, in pieno inverno russo, la leggenda dice che andarono con delle scarpe di cartone, in realtà erano stivali, ma adatti per una guerra in un territorio non così ostico come la Russia. Morale, finì con una sconfitta. I soldati romani indossavano dei calzari che erano chiodati sotto, ma allo stesso tempo erano molto agili, erano fatti di stringhe, che gli permettevano di sia star fermi che camminare velocemente quando era il momento, quando erano pronti all'attacco. Fermezza e prontezza avevano come caratteristica queste calzature. E così è il Vangelo per il cristiano. La certezza e la pace che ci dona il Vangelo ci tiene fermi, stabili, non ci fa vacillare, ma ci tiene sempre pronti a camminare nel nostro cammino, nel nostro pellegrinaggio sulla terra. Voglio fare un'applicazione. Il Vangelo della pace ci fa vivere coscienti che qualsiasi sia il terreno su cui ci muoviamo per combattere, nessuno potrà toglierci la pace di Dio. Forse stiamo attraversando delle valli impervie, vie oscure, sentieri sconnessi. La guerra è incombe nella nostra vita, ricordo, la guerra spirituale. Allora dobbiamo ricordarci che il Vangelo è pace per noi, il Vangelo del Signore è pace e tiene stabili, fermi i nostri passi. E poi mi viene in mente di proclamare il Vangelo con prontezza. Mi è venuto questo pensiero mentre analizzavo questo passo. Avere questo zelo di continuare a portare l'Evangelo alla nostra vita. Quando l'ho fatto, fratelli, il Signore mi ha dato forza. Quando io ho proclamato l'Evangelo, quando ho adempiuto al mandato che il Signore ci ha dato, ho sentito tanta potenza in me, tanta stabilità. Andiamo a vedere un altro elemento, lo scudo della fede, versetto 16. Se avete visto qualche film di guerra, e in quelli che ho citato, anzi non li ho citati, però potete immaginarli, sono sempre queste armate schierate e il comandante dice: arcieri, lanciate le frecce. Devono essere molto ben preparati, precisi. Qualcuno che ha Messina degli Anelli penserà a Legolas, questo elfo che era fin troppo preciso, faceva di tutto con l'arco, però erano arcieri pronti a lanciare queste frecce che erano appuntite. Mi viene in mente Monica, mi ha chiesto qualche anno fa di regalarle un arco con le frecce, però al Decathlon vendevano quelle con le ventose, che l'unico effetto che fanno è sporcare i muri e attaccarsi addosso. Queste no, erano frecce appuntite, frecce infuocate. E lo scopo era non scenografico per fare il film più bello, perché dovevano gettare scompiglio nelle file del nemico. Queste frecce arrivavano, esplodevano letteralmente intorno. In genere le guerre si facevano d'estate, quindi c'era tanta erba anche, magari si incendiava, e quindi era già un primo forte attacco che l'esercito nemico faceva. Ma lo scudo romano era molto ampio. C'è un po' di discordia tra le misure, però doveva essere alto più di 1,35 m e largo 75 cm, quindi anche una persona come me, come Paolo, come Nathan, ci stava dietro. Quindi era la prima difesa che avevano contro gli attacchi. Proteggeva tutto il corpo del soldato ed era fatto in modo che le frecce scivolassero via, non si conficcassero. Era, chi dice, di cuoio, chi dice spalmato con dell'unguento, dell'olio, non ci importa. Ed è una bellissima immagine questa della fede del cristiano nella protezione di Dio dagli attacchi di Satana. Satana scaglia verso di noi pensieri, sentimenti, tentazioni, immaginazioni, paure, bugie, ansie. Metteteci quello che volete. Satana può scagliarle contro di noi come dardi infuocati. Anzi, spesso il dardo infuocato più comune che abbiamo è proprio questo. Basta poco, noi pensiamo di dover uscire nel mondo per affrontare la battaglia. Basta accendere questo e sfido chiunque a dirmi che non è stato attaccato da quello che viene fuori da questi aggeggi che sono bellissimi, utilissimi, ma che spesso sono la nostra causa di caduta. E potremmo parlare anche per ore dell'effetto che Satana crea con le nuove tecnologie su credenti, social media, chat, liti furibonde. Ognuno di noi sicuramente ha delle storie da raccontare su come Satana ha usato questo mezzo contro di noi. Ma la fede in Dio, nella sua potenza, la sua forza, la profonda certezza che Dio è colui che ci fortifica, fa rimbalzare queste frecce, estingue questi dardi infuocati. Forse sei stato tentato di mollare questo scudo della fede. Forse hai detto: sono troppe, non ce la faccio, non posso farcela. Ti incoraggio a resistere, a ricordarti delle promesse del nostro Signore. Abbiamo fiducia che lo scudo della fede in Dio, seguire le sue vie, credere nella sua parola, nelle sue promesse, ci può davvero proteggere da qualsiasi tentazione. E la Bibbia lo conferma. Salmo 18:30 dice così: la via di Dio è perfetta, la parola del Signore è purificata con il fuoco. Egli è lo scudo di tutti quelli che sperano in Lui. Ancora al Nuovo Testamento, in 1 Giovanni 5:4, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Amen.
Amen.
Che bella certezza. Andiamo al prossimo elemento, l'elmo della salvezza. Io non ho mai indossato un elmetto, non ho fatto il militare, ma ho avuto a che fare con i caschi da moto. So che ci sono motociclisti qui. Qualche anno fa ho comprato una moto, tratto da Luca Macchiaiolo, perché a 30 anni ho deciso di diventare un motociclista. Tra l'altro la mia moglie, che era la mia fidanzata, era un'appassionata di moto, non potevo non diventare un motociclista. E comprai questa moto e poi ho detto: ok, ho bisogno di un casco. Avevo il casco scodella degli scooter. Tutti i miei amici cosa fai? A parte che esteticamente non è adatto alla moto, perché un motociclista deve essere anche bello, è pericolosissimo. È pericoloso anche per lo scooter, perché cadere a 30 all'ora, cadere a 100, siamo là. Però ho speso tutti i soldi per la moto, e quindi vado a vedere quanto costa un casco decente, e tutti i caschi giapponesi costava praticamente come la moto. Però mi ha detto, guarda che le prove che fanno su questo casco sono veramente molto stressanti per il casco, lanciati da ponti a 30 metri, 50 metri, punte di ferro, erano molto sicuri. Infatti poi ho avuto solo caschi giapponesi da lì in poi, perché comunque occorre proteggersi. E il casco era l'elmo era l'ultimo indumento indossato da un soldato, e serviva per proteggere la testa, che era la parte più delicata, più vulnerabile, che poteva causare a un colpo la caduta, la perdita dei sensi, quindi la morte. E non so se avete mai provato ad andare in giro in moto senza casco. Qualcuno è più anziano, si ricorda che negli anni passati si poteva, ma ti senti nudo, ti senti totalmente impreparato. Uscire senza elmo della sicurezza, elmo spirituale della sicurezza, ci espone gravemente agli attacchi di Satana. L'elmo spirituale da sicurezza, e questa sicurezza è la salvezza per il credente. Satana potrà cercare di colpire la tua mente, la tua testa, con dubbi riguardo la tua fede, riguardo la tua reale conversione, ma l'elmo della salvezza garantisce una protezione totale. Sapete perché? La salvezza del cristiano non è qualcosa che si può mettere in discussione, è inattaccabile, e nessuno che ha veramente creduto, che l'ha veramente ricevuta, deve temere di perderla. E lo vediamo in alcuni passi che danno questa certezza. Vangelo di Giovanni 10, 28, 29. E io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Sta parlando delle sue pecore. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Filippesi 1, 6. Qui è Paolo che parla. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. E l'opera che Dio ha cominciato in noi è proprio quella della salvezza. Se c'è una cosa che mi conforta e non mi fa più temere, nemmeno di fronte ai miei momenti di dubbio, e sono sicuro che tutti ce li abbiamo, è che la salvezza non è qualcosa di cui io sono l'artefice. Se leggiamo il primo capitolo di Efesini capiremo meglio perché. Se fosse una mia giustizia, se fosse la mia salvezza, una cosa che mi sono meritato io, sarebbe un elmo di cartone. Non avrei nessuna protezione e perderei clamorosamente la mia battaglia. Io penso che possiamo esultare, fratelli, stamattina per questa stupenda verità. MacArthur commenta così: la sicurezza eterna della salvezza è un fatto certo. La certezza della salvezza è un sentimento che matura in un cristiano obbediente. Noi crediamo fermamente che nessuno ci possa togliere quello che Dio ci ha donato, e restiamo obbedienti alla sua parola. Mettiamola in pratica in modo che questo possa diventare un punto fermo, stabile per noi. Andiamo all'ultimo elemento. Versetto 17, parliamo di spada. E questo è il mio strumento preferito. Qualche giorno fa stavo lavorando dei pezzi di legno e Claudio ha trovato a terra un pezzo di legno appuntito, non era pericoloso, e dice, ha detto, questa è la mia spada. E io non so perché i bambini amano giocare con qualsiasi cosa trovino, una spada, un ramoscello diventa un arco, la pentola diventa l'elmo. Comunque, gli piace fare la guerra, evidentemente si vogliono preparare. La spada, fino ad ora, è l'unico strumento di offesa che troviamo in questo elenco. Tra l'altro è anche l'ultima cosa che il soldato avrebbe preso prima di andare verso il campo di battaglia. Nessuno può resistere agli attacchi di Satana può restare fermo, può sperare di vincere la battaglia senza disporre di quest'arma necessaria. Ed è l'arma infinitamente più grande ed efficace di qualsiasi arma che Satana possa usare. Il versetto infatti la chiama la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Ha uno scopo anche difensivo, ci viene in mente qualche combattimento che abbiamo visto, si parlano anche dei colpi, ma serve anche per affondare dei colpi decisivi, dei colpi mortali. Gesù stesso, nell'episodio della tentazione che ha subito da Satana nel deserto, l'ha usata 3 volte, ha usato la parola come una spada e Satana è andato via. La Bibbia dice di resistere e lui fuggirà. Ripetiamo parti della Bibbia a memoria, che sforziamoci di memorizzarle quando riceviamo degli attacchi. Ebrei 4:12 dice così, passo più famoso sulla Bibbia interpretata come una spada spirituale. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Abbiamo visto mercoledì in Neemia come la centralità della scrittura era fondamentale per Israele. Quando obbediva le cose andavano bene, quando disobbediva era una tragedia. Quando abbandoniamo la scrittura, succede anche per noi, quando la trascuriamo, quando la relativizziamo, quando la distorciamo, perdiamo quell'arma affilata. Non è più così affilata, non è più a doppio taglio, diventa né più né meno che un pezzo di legno come Claudio che non può far male a nessuno. Spesso la nostra conoscenza della scrittura è superficiale, frammentaria, a volte di seconda, terza, quarta mano, andiamo per sentito dire. Siamo a fine aprile quasi, probabilmente il nostro piano di lettura è rimasto fermo al 3 gennaio, 4 gennaio. Non fa nulla, fratelli, non fa nulla perché da domani, da oggi stesso si può ricominciare, proprio dal 21 aprile. Leggiamo la scrittura, facciamo la nostra, facciamo diventare parte integrante della nostra giornata. Avremo una spada spirituale con cui possiamo difenderci dagli attacchi di Satana. Andiamo al terzo modo in cui il cristiano è chiamato alla guerra spirituale. Abbiamo visto che si fortifica in Cristo, abbiamo visto gli elementi dell'armatura che Dio ci dà. Andiamo al terzo elemento. Il cristiano che è chiamato alla guerra spirituale deve avere una strategia. Andiamo al versetto 18. E questa strategia è la preghiera. Nell'ultimo corso che ho fatto con l'eBay c'era un progetto di ministero e dovevo indicare le strategie che ho usato, quindi i libri che avevo letto e anche le ore che avevo dedicato in preghiera, che avrei dedicato in preghiera. In realtà i miei erano minuti e sia il mio supervisore locale che il coordinatore della scuola ha detto sono troppo pochi, ha detto bisogna aumentare perché altrimenti il progetto non può andare bene. Fratelli, è sempre troppo poco il tempo che passiamo in preghiera. È davvero il mio punto debole, devo ammettere. Non riesco a concentrarmi, non riesco a star lì. Ho subito in mente, è il momento forse in cui Satana mi attacca di più, con distrazioni di ogni tipo, ma davvero tutte. Ma Paolo nel versetto 18 è molto chiaro, senza la preghiera non si può avere vittoria. È la nostra strategia migliore per vincere la battaglia. Dà la potenza per usare l'armatura. In una slide che ho trovato sull'armatura c'era, è un po' forzata secondo me, però metteva la preghiera come una base sotto i piedi del soldato, su cui poggiava la vita del soldato. E Paolo qui fa un elenco di 6 modi in cui la preghiera va vissuta. La preghiera va vissuta sempre, è una battaglia continua e la preghiera si può praticare veramente ovunque, in ogni circostanza. E vi do un input. Sfruttiamo i momenti morti, quando siamo magari fermi in macchina, nel traffico, oppure prima di entrare in ufficio. Io lo faccio regolarmente, perché so che troverò degli attacchi di Satana, di qualsiasi tipo. Sfruttiamo ogni singolo momento della nostra giornata. La preghiera va vissuta spiritualmente. Può sembrare banale dirlo, ma ripetiamo che le nostre battaglie sono spirituali, non sono fatte verso carne e sangue. Attraverso la preghiera saremo modellati dallo Spirito Santo e le nostre risposte saranno spirituali, perché spesso rispondiamo ad attacchi spirituali in maniera carnale. Un altro aspetto della preghiera è la supplica. Dobbiamo pregare supplicando. E voglio spendere qualche secondo in più su questo aspetto. Quante volte le nostre preghiere sono né più né meno che delle parole messe una dopo l'altra? Molte delle mie non arrivano neanche al soffitto, anzi è una mansarda bassa, quindi ancora meno. Forse pensiamo che usare delle parole teologicamente corrette, ben condite, ben strutturate, possano avere un effetto maggiore. Le mie preghiere a volte sono davvero fiacche, perché forse non mi rendo conto della gravità della battaglia che si consuma intorno a me. Filippesi 4,6, Paolo in Filippesi 4,6 dice: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e suppliche, accompagnate di ringraziamenti. Dobbiamo supplicare, implorare il Signore di proteggerci, di difenderci, di equipaggiarci contro la battaglia che affrontiamo ogni giorno. Un altro aspetto della preghiera è pregare vegliando. Qui è proprio quello che fa il soldato, vigila. Soldato spesso, so, mi hanno raccontato, che deve fare delle guardie notturne, deve stare lì attento, che non arrivi qualcuno, spesso si fanno i turni. Quindi l'esortazione è rimanere svegli, non assopirci. Come veri soldati, come sentinelle nelle nostre vite spirituali, dobbiamo vigilare sul nostro cuore e cercare di individuare tutte le debolezze, anticipare le mosse di Satana. Se so che c'è qualche situazione che mi farà cadere, la eviterò. Matthew Henry, commentatore, dice: sforzandoci di mantenere il nostro cuore in uno stato di permanente preghiera, cogliendo tutte le occasioni, cercando l'opportunità per esercitare questa strategia. Ancora, pregare perseverando. Sapete che, fratelli, che pregare è un dovere, non è un'opzione. A qualsiasi costo dovremo pregare per tutta la nostra vita. E quanto siamo bravi a bucare gli appuntamenti con la preghiera? Non dico solo quelli della Chiesa, ma anche i nostri appuntamenti personali. Mi ero fissato un momento nella giornata in cui avrei pregato e poi è bastata la prima distrazione a farmi mancare questo. Ed è desolante per me, molto desolante, vedere quanto la preghiera è trascurata nelle nostre vite. E se trascurata nelle nostre vite, sarà trascurata anche quando la Chiesa è riunita. Qui incoraggio, fratelli, a pregare. E l'ultimo aspetto della preghiera è pregare per tutti i santi, per tutti. L'intercessione per i fratelli è una parte fondamentale della preghiera, perché insieme possiamo lottare. E vi incoraggio veramente a venire qui il mercoledì a lottare tutti insieme in preghiera per tutte le cose che il Signore ci mette nel cuore. In conclusione, intanto voglio chiedere alla band di venire sul palco. Abbiamo visto tre modi in cui il cristiano deve affrontare la sua guerra quotidiana contro Satana: fortificandosi nel Dio Onnipotente, indossando l'armatura di Dio, usando la preghiera come strategia, come mezzo per raggiungere la vittoria sul mondo. E vorrei aggiungere un ultimo aspetto importante, a complemento di quello che abbiamo visto oggi. Molti sanno che a me piace il film 300, qualcuno l'ha visto. Guerra di Sparta contro i persiani, in realtà tutta la Grecia contro i persiani. E ci sono diverse scene belle, ma una mi ha colpito e mi ha fatto pensare a un'applicazione oggi. Ci sono questi persiani che sono tantissimi, contro 300 spartani, e scagliano così tante frecce, come ho detto prima, al primo attacco, che il sole si oscura. Forse è un po' romanzato, mi sembra un po' esagerato, però è scritto nei libri. E chi ha visto il film lo vede proprio. E Leonida, che è questo re imponente, questo condottiero, ordina ai suoi soldati, che erano molto ben istruiti, ad ascoltare gli ordini del loro re, di serrarsi insieme, serrare tutti gli scudi insieme. E quando arrivano queste frecce, nemmeno una colpisce un soldato. Anzi, poi loro si mettono a ridere perché si alzano e controattaccano. C'è ancora un'altra scena in cui ci sono le Termopili, questa fenditura della montagna in cui cercavano di passare questi persiani. E gli spartani si sono messi lì, tutti uno di fianco all'altro, con un unico, un po' come fanno i giocatori di rugby, quando fanno, non mi ricordo come si chiama, e tutti insieme spingono nello stesso momento, e loro sono riusciti a non arretrare neanche di un centimetro, anzi, hanno contrattaccato, respinto la forza. Cosa ci insegna questo? Paolo, quando ha dato le indicazioni al cristiano, non ha inteso come un gladiatore che lotta da solo in un'arena. Paolo pensava a tanti uomini e donne di Dio che lottano insieme, che combattono insieme. Fratelli, la solitudine spirituale nuoce gravemente alla salute del cristiano. Per questo Dio ci ha messi in un corpo, ci ha messo in una chiesa. Abbiamo bisogno della chiesa, abbiamo bisogno dei fratelli e sorelle che pregano per noi, insieme a noi, che lottano con noi continuamente, incessantemente. Consapevoli del fatto che non siamo soli. Il Signore degli eserciti lotta per noi. Ricordo che quando eravamo in Asiem c'era questa canzone bellissima di Chris Tomlin che dice: The God of Angels Army is always by my side. Il Dio delle armate celesti angeliche è sempre dalla mia parte. E credo che questa sia la più bella verità che stamattina possiamo portarci a casa. Che non siamo soli nelle lotte, lottiamo insieme, sapendo che abbiamo un Dio onnipotente. Volevo leggervi le parole di un inno. Mi spiace, non c'è stato tempo per prepararlo, per cantarlo, però me lo ricordo da quando ero bambino, che dice così, parla proprio del soldato di Gesù, e dice: se son soldato di Gesù, per lui soffrir saprò. La croce porterò qua giù, con gioia e con valor. Parlerò del mio Signor, la mia fe confesserò, lo Spirito Ignor mi sosterrà e forte mi farà. Oh, quanti lottan per la fe, anch'io combatterò, ma solo nel divin poter Ignor confiderò. Parlerò del mio Signor, la mia fe confesserò, lo Spirito Ignor mi sosterrà e forte mi farà. Fedele al Cristo vorrei star e passi suoi seguir, più il mondo non mi vincerà, in Cristo è il mio gioir. Parlerò del mio Signor, la mia fe confesserò, lo Spirito Ignor mi sosterrà e forte mi farà. Che il Signore possa benedirci. Possiamo alzarci in piedi e cantare un ultimo canto.